Benvenuti e benvenute a tutti nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un cordiale saluto anche a chi si pone in ascolto con Radio Mater. È il 13° dei sabati mariani dedicati quest'anno, 2013-2014, a un cammino di speranza con Maria. Tiene oggi la lezione Padre Sabatino Maiorano, redentorista, professore stimatissimo dell'Accademia Alfonsiana, figlio e discepolo di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Molto ha scritto di lui e del giovane santo Gerardo Maiella, oltre che articoli e libri specialmente sulla morale cristiana e in particolare sulla persona e sulla coscienza umana, dove ha lasciato un'impronta molto forte in tutta la tradizione magisteriale. E ha scritto tanto e scrive anche sulla Vergine Maria. Egli è il nostro consigliere nella progettazione dei nostri incontri mariani, anche se quest'oggi siamo così pochi, e ci onora della sua sempre squisita amicizia. È una gioia averlo tra noi. È un dono di Dio avere con noi il Padre Sabatino Maiorano. Oggi egli svolge il tema «Maria, stella della speranza», il Magistero di Benedetto XVI e di Papa Francesco. Grazie a te, Padre Sabatino, di essere venuto con noi anche quest'anno, questa sera. È Carnevale, hanno chiuso i fori imperiali, ci sono situazioni particolari in Roma, perché naturalmente ci sono esibizioni, eccetera, va bene. Ringraziamo ugualmente il Signore di tutto e grazie a te di ciò che con amore e competenza ci dirai. A te la parola.
Naturalmente sono io che ringrazio e comincio come dobbiamo cominciare sempre adesso nella Chiesa dicendo buonasera. Perché dobbiamo camminare nella stessa prospettiva di Papa Francesco. E quando sono stato invitato a partecipare a questo cammino che da diverse settimane si sta facendo sulla strada di speranza che Maria apre davanti a noi, ho suggerito di riflettere questa sera insieme con voi sul Magistero degli Ultimi Pontefici, sul Magistero di Benedetto XVI e Papa Francesco, su Maria appunto come prospettiva di speranza. Poi mi sono accorto che il tema era talmente ampio che non dovremmo fare una sola meditazione, ma dovremmo fare un ciclo di riflessioni sulla ricchezza che ci viene da Papa Benedetto e Papa Francesco. E allora ho fatto una scelta molto semplice, ho detto, questa sera proveremo a riflettere e pregare come ci hanno invitato Papa Benedetto e Papa Francesco, cioè prendendo le preghiere finali delle tre ultime encicliche e cercando di cogliere il messaggio, ma insieme trasformare la nostra riflessione in preghiera a Maria insieme con loro. Ecco allora il percorso che vorrei suggerire. Stracceremo gli ultimi numeri da Deus Caritas, da Spe Salvi, Lumen Fidei e Evangelii Gaudium, quelli relativi a Maria, e proveremo a cogliere quella prospettiva fondamentale che ci viene proposta. Innanzitutto, Spe Salvi. La seconda enciclica di Papa Benedetto, quella riguardante la speranza. Credo che non ci deve sfuggire la collocazione di questa enciclica nel Magistero di Papa Benedetto. Lui ci ha sorpresi all'inizio del suo Magistero presentandoci la verità come amore, o la verità o l'amore come verità. La sua prima enciclica ci ha chiesto di spostare la nostra prospettiva. La verità che dà senso alla nostra vita non è una teoria, non è un'ideologia, non è neppure un sistema etico o un sistema di giustizia. È il fatto che in Cristo Dio ci dona il suo amore. È la verità che dà significato a tutta la nostra vita. E quando proviamo a ragionare così, a vedere così la verità che dà senso, allora ci accorgiamo che si colloca nella nostra vita effettivamente come cammino verso la pienezza. Dio è sceso nella nostra piccolezza, ci ha inondato del suo amore fino alla croce del Cristo e così ci ha messi in cammino insieme con Lui verso una vita piena, una vita veramente degna di tutto ciò che noi desideriamo, il cammino di speranza in cui siamo inseriti. E per poter cogliere correttamente questa, la realtà della speranza nella nostra vita, Papa Benedetto ci metteva in guardia in maniera particolare da due rischi che sono sempre presenti nella nostra vita. Il rischio dell'individualismo. Io ho un futuro se penso solo a me, se mi preoccupo di me. La speranza cristiana dice: io ho un futuro se mi apro all'altro, se cammino con l'altro, se costruisco con l'altro. La speranza che Dio ci dona ci fa famiglia sua, ci fa camminare insieme, ci fa costruire insieme. E l'altro rischio dal quale stare in guardia è quando noi pensiamo che la speranza sia qualcosa che noi soli dobbiamo costruire. E quindi ci affidiamo alle nostre capacità tecniche, alla tecnologia, alla scienza, tutte realtà indispensabili. Il progresso umano, ricordava già il Vaticano II, è uno dei segni che dice che lo spirito è presente nella storia e lo sta portando a pienezza, anche se poi troviamo delle contraddizioni, ma è una realtà positiva. Però la grande speranza non possiamo costruirla da soli. Dio ci viene incontro perché noi, anche davanti agli interrogativi ai quali non riusciamo a rispondere, penso all'interrogativo del mio morire, non della morte in genere, ma del mio morire. La tecnologia lì non potrà darmi una risposta, potrà forse prolungarmi qualcosa nel tempo ancora, ma poi resta l'interrogativo. Di fronte ai grandi interrogativi c'è bisogno di una speranza che si apra al dono di Dio. Dio è in movimento verso di noi come speranza e apre su un orizzonte che siamo certi per l'amore che ci ha anticipato. E in questo contesto allora la prima citazione di Papa Benedetto che volevo meditare un attimo con voi. Noi abbiamo bisogno delle speranze, piccole o più grandi, che giorno per giorno ci mantengono in cammino. Ma senza la grande speranza, che deve superare tutto il resto, esse non bastano. Questa grande speranza può essere solo Dio che abbraccia l'universo e che può proporci e donarci ciò che da soli non possiamo raggiungere. Proprio l'essere gratificato di un dono fa parte della speranza. Dio è il fondamento della speranza, non un qualsiasi Dio, ma quel Dio che possiede un volto umano, che ci ha amati sino alla fine ogni singolo e l'umanità nel suo insieme. Mi permettete solo una parola di commento. Non possiamo dirci credenti se non troviamo le tante piccole speranze presenti nella quotidianità. Quando ascolto la maniera con la quale viene fatta l'informazione nel nostro paese in questi ultimi tempi, io vedo che non c'è niente di positivo, tutto è negativo. E se c'è qualcosa di positivo, deve essere subito coperto, schiacciato. Così non si può vivere. Ma lo Spirito, ricordate Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani, il fatto che noi siamo credenti, che cosa ci porta a cogliere? Ci porta a cogliere nella quotidianità semi di speranza. Dobbiamo avere occhi per poter riconoscere questi segni. E io penso che quando abbiamo questo sguardo, allora ci accorgiamo che dietro la scorza, alle volte molto dura, c'è sempre un'apertura di speranza. Ho presente Gesù in questo momento nella casa di Simone. Ricordate lo sguardo di Simone, lo sguardo di Gesù sulla peccatrice. Simone cosa fa? Che razza di scriba, di dottore, di maestro è questo, che non sa chi è che la tocca questa donna? Si ferma alla scorza. Gesù invece: ti sono perdonati perché hai molto peccato, hai molto amato. Trova speranza, ridesta speranza in quella donna. E allora va e non peccare più. Ecco, io credo, cari fratelli e care sorelle, dobbiamo fare questo impegno giorno per giorno, trovare i segni che dicono che Dio sta portando avanti la nostra storia, le piccole speranze che ci permettono il cammino. E quando proviamo a vivere così, allora ci accorgiamo che Dio viene incontro, e Maria è questo venire incontro di Dio perché quei semi di speranza si aprono a una prospettiva totale, una prospettiva capace di farci affrontare anche le realtà più problematiche. In questo cammino, scriveva ancora Papa Benedetto, Maria è colei che non ci fa desistere da ricercare e da lasciarci illuminare dalla grande speranza. La prospettiva fondamentale è questo senso di essere accompagnati in un cammino che ci scopre anticipi di speranza e apre ulteriormente la nostra prospettiva. E su questa base possiamo avvicinarci ai numeri finali della Spe Salvi, in cui Papa Benedetto ci invita a cogliere in Maria degli aspetti della speranza che sono fondamentali poi per tutti noi credenti. Il primo è che Maria riassume la speranza dell'umanità. Santa Maria, tu appartenevi a quelle anime umili e grandi in Israele che come Simeone aspettavano il conforto di Israele e attendevano come Anna la redenzione di Gerusalemme. Così comprendiamo il santo timore che ti assalì quando l'angelo del Signore entrò nella tua casa e ti disse che tu avresti dato alla luce colui che era la speranza di Israele e l'attesa del mondo. La speranza umana è qualcosa da coltivare, da riconoscere, da sviluppare. Dobbiamo essere così forti da non lasciarci contagiare da quella logica della paura, che poi falsa ogni cosa. Pensate all'errore pedagogico che alle volte facciamo noi adulti nei riguardi dei piccoli, quando invece che aprirli alla fiducia, li teniamo salmente sotto controllo che non li facciamo crescere nella responsabilità. La speranza umana è qualcosa da rispettare, da cogliere, ma da portare verso quella pienezza, come fa Maria. La speranza dell'Antico Testamento, che aspettava il Dio forte, il Dio potente, diventa in Maria la speranza di una mamma che porta nel grembo un bimbo debole che deve difendere. La speranza di una donna che deve dare risposte a un piccolo senza avere forse in quel momento nemmeno ciò che era indispensabile nel momento della nascita. E la nostra speranza, guardando Maria, diventa sì fiducioso a Dio che guida il nostro cammino. Continua il Papa: tu ti sei inchinata davanti alla grandezza di questo compito e hai detto sì. Quando piena di santa gioia attraversasti in fretta i monti della Giudea per raggiungere la tua parente Elisabetta, difendasti l'immagine della futura Chiesa che nel suo seno porta la speranza del mondo attraverso i monti della storia. La nostra speranza è sia Dio che guida la nostra vita. Aver fiducia, lasciarsi guidare, sapere che ciò che a noi appare arduo è possibile a Dio. Il credente non può rimpicciolirsi, non può essere qualcuno che rinunzia al progettare, al tentare, all'inventare, al creare, a portare speranza a coloro con i quali viviamo. Io penso che forse ogni giorno nel nostro piccolo esame di coscienza dovremmo chiederci: coloro che mi hanno incontrato hanno sentito speranza nella loro vita? Non hanno trovato risposta ai loro problemi, perché molte volte esige un cammino particolarmente impegnativo, ma hanno trovato speranza? Lo sguardo con cui ho guardato è stato sguardo di speranza? E con Maria capiremo che quando ci apriamo con fiducia all'onnipotenza di Dio che guida la nostra vita, allora si realizza quel coraggio della croce, senza del quale non abbiamo speranza cristiana. Gesù è stato chiaro con noi. Non ci ha detto: chi vuole essere mio discepolo venga, gli do un bel conto in banca, gli do delle carte di credito ben sostanziali. No, ci ha detto, ricordiamo la frase di Gesù: chi vuol venire con me si faccia carico della croce che c'è nella storia, abbia il coraggio della croce. A Pietro, che lo aveva confessato come figlio di Dio, ma poi quando Gesù dice, comincia a parlare della croce, dice: ah no Signore, questo non potrà mai accadere. La risposta di Gesù: prima l'hai elogiato, tu sei colui al quale il Padre rivela la verità. Subito dice: va via Satana, perché tu non capisci, perché tu diventi per me tentatore. Maria ci ricorda che speranza è coraggio della croce. Straccio ancora dalla preghiera finale di Spessalvi. Accogliesti sulla croce, accogliesti la parola: donna, ecco il tuo figlio. Dalla croce ricevesti una nuova missione. A partire dalla croce diventasti madre in una maniera nuova, madre di tutti coloro che vogliono credere nel tuo figlio Gesù e seguirlo. La spada del dolore trafisse il tuo cuore. Era morta la speranza? Il mondo era rimasto definitivamente senza luce, la vita senza meta? In quell'ora, probabilmente, nel tuo intimo avrai ascoltato nuovamente la parola dell'angelo con cui aveva risposto al tuo timore nel momento dell'annunziazione. Non temere, Maria. Quante volte il Signore, il tuo figlio, aveva detto la stessa cosa ai suoi discepoli. Maria ci guida nel cammino di speranza dicendoci con forza: la croce fa parte di questo cammino, perché noi umanità abbiamo costruito croce e continuiamo a costruirla. Guardiamo le assurdità che accadono intorno a noi. A me recentemente ha fatto molto riflettere l'episodio avvenuto in Liguria di quelle ragazze giovanissime. Ma la nostra cultura produce sofferenza, produce croce, produce questo pensare la realizzazione di sé in prospettive che sono assurde. Di questo dobbiamo farci carico se vogliamo camminare nella vera speranza con Maria. E quando siamo in questa apertura, allora sentiremo che Maria si fa eco della voce dell'angelo, si fa eco della voce di Gesù ai discepoli: non temere, l'amore di Dio è con te, nessuno ti può strappare la certezza di questo amore. Il secondo testo a quale ci rifacciamo nella nostra meditazione è la prima enciclica di Papa Francesco, Lumen Fidei, l'enciclica che lui ha scritto insieme col suo predecessore, lo ricorda esplicitamente, che fa sue le prospettive già delineate da Papa Benedetto e le completa aggiungendo quello che è il suo tono particolare. Io lo trovo in maniera particolare nell'ultima parte dell'enciclica, quando riflette sulla ricaduta nel sociale dell'annunzio del regno. Bene, anche questa enciclica si conclude con una riflessione e preghiera su Maria, che ci permette di completare questo primo passo che abbiamo fatto. Maria, compagno di cammino che ci dà il coraggio della croce. Questa è la speranza cristiana. In Lumen Fidei il Papa ricorda che possiamo avere questo coraggio di camminare nella storia aperti, tesi verso la speranza, se abbiamo fatto nostro la luce della fede. Se proiettiamo su tutti gli avvenimenti la luce che lo Spirito ci dona chiamandoci alla fede. E su questo sfondo si comprende il riferimento a Maria. Nella fede, scrive Papa Francesco, o meglio, noi dovremmo dire Papa Benedetto e Papa Francesco scrivono, nella fede, dono di Dio, virtù soprannaturale da Lui infusa, riconosciamo che un grande amore ci è stato offerto, che una parola buona ci è stata rivolta e che, accogliendo questa parola che è Gesù Cristo, parola incarnata, lo Spirito ci trasforma, illumina il cammino del futuro e fa crescere in noi le ali della speranza per percorrerlo con gioia. Ecco la nota caratteristica di Papa Francesco. Lo Spirito non ci fa camminare solo nel percorso della speranza, ma ci fa camminare con gioia. Vedremo poi che sarà il motivo dominante dell'esortazione post-sinodale. E in questo, trasformare il cammino di speranza in un cammino di gioia, Maria si pone accanto a noi. Nel numero 58 il Papa ce lo ricorda così. Nel contesto del Vangelo di Luca, la menzione del cuore integro e buono in riferimento alla parola ascoltata e custodita, costituisce un ritratto implicito della fede della Vergine Maria. Lo stesso Evangelista ci parla della memoria di Maria, di come conservava nel cuore tutto ciò che ascoltava e vedeva, in modo che la parola portasse frutto nella sua vita. Sperare per noi è ricordare. Sperare per noi è memoriale, è Eucaristia. Che non significa semplicemente memoria del passato, ma significa aprire, ricordando il passato, il nostro presente a quella pienezza verso cui siamo tesi. E in questo vivere il presente con la memoria dell'amore col quale Dio ha dato significato a tutta la nostra vita, si realizza in noi quel generare fede e gioia. San Giustino Martire, nel suo dialogo con Trifone, scrivono ancora i due pontefici, ha una bella espressione in cui dice che Maria, nell'accettare il messaggio dell'angelo, ha concepito fede e gioia. Nella madre di Gesù, infatti, la fede si è mostrata piena di frutto, e quando la nostra vita spirituale dà frutto, ci riempiamo di gioia, che è il segno più chiaro della grandezza della fede. Nella sua vita Maria ha compiuto il pellegrinaggio della fede alla seguela di suo figlio Gesù, così Maria il cammino della fede dell'Antico Testamento è assunto nella sequela di Gesù e si lascia trasformare da lui, entrando nello sguardo proprio del figlio di Dio incarnato. A me quello che mi premeva sottolineare è che Maria ci accompagna perché noi siamo madri di fede e di gioia. Generiamo fede intorno a noi, ma non la fede ideologia, la fede che diventa semplicemente un cumulo di cose da fare, ma la fede che dà gioia e che contagia gli altri con la gioia, carica certamente del mistero della croce che Maria ci permette di maturare. E alla fine della lettera il Papa ci richiama due elementi che mi sembra sono in coerenza col tema fondamentale di Lumen Fidei, quello che è il cammino della nostra fede. Apri il nostro ascolto alla parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. Fede e accogliere la promessa di Dio. Dio ci ha promesso pienezza, non ci ha promesso limiti. Il tentatore fin dall'inizio sta cercando di mentire su Dio dicendoci che Dio pone limiti. Dio non pone limiti, dà promessa. Promette la pienezza che è Lui e lo anticipa costantemente nella nostra vita. Occorre lo sguardo che riconosca questo anticipo, alle volte molto umile, della grande promessa nelle speranze della vita quotidiana. Per questo, ecco il secondo elemento nella preghiera finale che viene sottolineato, semina, o Maria, nella nostra fede la gioia del risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù affinché Egli sia luce sul nostro cammino e che questa luce della fede cresca sempre più in noi. Queste ultime parole ci permettono di fare il passaggio ad Evangelii Gaudium. Ricordiamo che proprio l'inizio dell'esortazione, quella che dobbiamo considerare come il documento programmatico di Papa Francesco, tant'è vero che nel titolo non viene detto esortazione post-sinodale, come negli altri documenti dopo il sinodo, ma è detto semplicemente esortazione, nella quale il Papa certamente fa suoi gli sforzi del sinodo di riflessione, di proposta, ma poi programma, dice alla Chiesa le linee fondamentali nelle quali come camminare. E il primo paragrafo si ricollega proprio alla preghiera finale di Lumen Fide che prima leggevo. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. A me sembra che alle volte noi facciamo un discorso che si limita solo al primo punto e poi spiritualizziamo il peccato come che fosse chissà che cosa, no? Dimenticando che Gesù è veramente il Salvatore che dà che mette una speranza grande nella nostra vita. Siamo liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. La nostra vita è una vita che guarda in avanti perché è stata riempita, inondata dell'amore che Dio ci ha anticipato fino alla croce del Figlio. E in questo uscire, come direbbe Papa Francesco, dobbiamo essere chiesa in uscita o in questa conversione per lasciare le nostre sicurezze, le nostre piccole realtà e andare verso un mondo che attende l'annunzio, attende la testimonianza di questa speranza. Maria è accanto a noi ancora una volta. E qui mi rifaccio agli ultimi paragrafi, l'ultima parte dell'ultimo capitolo, quello dedicato all'evangelizzare con spirito, all'evangelizzare cioè non come un dovere, ma come direbbe Paolo, una necessità che io sperimento in me e alla quale non posso dire di no, perché altrimenti tradirei quella forza interiore che io sperimento in me. E allora stralcio da questi ultimi paragrafi l'uno o l'altra affermazione che a me sembra ci possa aiutare tantissimo. La prima. Sulla croce, quando Cristo soffriva nella sua carne, il drammatico incontro tra il peccato del mondo e la misericordia divina, poté vedere ai suoi piedi la presenza consolante della madre e dell'amico. Solo dopo che ci ha donato sua madre, continua il Papa, solo dopo aver fatto questo Gesù ha potuto sentire che tutto era compiuto. È una peculiarità della meditazione di Papa Francesco. Il dono di Maria sulla croce è un passaggio, è un passo senza del quale Gesù non può dire tutto è compiuto. Doveva donarci sua madre, doveva fidarci a lei perché potessimo camminare appunto nella speranza. E poi aggiunge nel paragrafo successivo quella capacità di trasformare e quella creatività carica di amore che la speranza infonde nella nostra vita. Lo fa con quella sua maniera molto concreta di parlare. Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. La scarsità diventa casa di Gesù, perché è accompagnata da una montagna di tenerezza. Lei è la piccola serva del padre che trasalisce di gioia nella lode e l'amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita, e colei che ha il cuore trafitto dalla spada che comprende tutte le pene, quale madre di tutti noi è segno di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto finché non germogli la giustizia. Dobbiamo imparare da Maria questo stile di speranza. E io penso che alle volte nella nostra realtà familiare o comunitaria sembra quasi di trovarci in una grotta. I rapporti si sono affievoliti, la comunicazione è diventata problematica, mancano anche tante volte delle cose concrete. Bene, Maria ci chiede di trasformare quella realtà in casa di Gesù. Se l'assumiamo con fede, non solo, ma con una montagna di tenerezza. Credo che questo trasformare la realtà anche problematica in qualcosa che arriva all'altro come portatore di un messaggio di vicinanza, di condivisione, di solidarietà, è il grande impegno che la speranza pone davanti a noi. E poi da Papa Francesco insiste: se veramente abbiamo accolto Maria come segno di speranza nella nostra vita, dobbiamo ricordarci una cosa. Dobbiamo riscoprire l'inquietudine dell'evangelizzare. Il non poter star fermi. Io immagino il credente come quei ragazzi che non riescono mai a stare un minuto fermo. Noi a dirgli: ma stai buono? E dobbiamo ricordarci poi San Filippo Neri: state buoni, se potete naturalmente. Però noi adulti diciamo: state fermi, state tranquilli. Il credente è un bambino irrequieto, perché ha dentro di sé una carica tale che lo spinge a mettersi in movimento, ad andare, ad evangelizzare, a proporre, ad essere solidale, ad inventare passi. E in questa prospettiva il riferimento a Maria, che col quale volevo mi avvio un po' alla mia conclusione. Vi è uno stile mariano, scrive il Papa, nell'attività evangelizzatrice della Chiesa, perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. In lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza, vorrei sottolineare questa frase perché tante volte anche noi pensiamo diversamente, in lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli, ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. L'umiltà è atteggiamento di amore, non è umilismo, quello non è umiltà, ma è quell'amore che sa piegarsi, e la tenerezza è forza. E poi aggiunge ancora: guardando a lei scopriamo che colei che lodava Dio perché ha rovesciato i potenti dai troni e ha rimandato i ricchi a mani vuote, è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. La giustizia può essere realizzata se la denuncia, forte, coraggiosa, decisa, è fatta col calore di casa. E qui vado spontaneamente a un'espressione di Paolo, quando scrivendo ai Corinti, che dicevano: ma io sono libero, quindi posso fare tutto quello che mi gira per la testa. Paolo dice: sì, sei libero, tutto è utile, sì, quello che ti piace è utile, va bene, però ricordati che non tutto fa casa. Usa proprio questo termine Paolo, il termine greco oikodomei: non tutto costruisce casa. Ciò che scegliamo nella nostra vita, l'impegno anche coraggioso, forte, per la giustizia, deve avere sempre questo calore di chi sa che sta costruendo casa, casa per tutti, in cui nessuno si senta escluso, in cui rifiutiamo le logiche dell'emarginazione, sviluppiamo le logiche dell'inclusione, come sottolinea con forza Papa Francesco, ma lo facciamo sempre col calore domestico che dà qualità vera allo stesso nostro impegno per la giustizia. E anche colei che conserva premurosamente tutte queste cose, meditandole nel suo cuore, Maria sa riconoscere le orme dello Spirito nei grandi avvenimenti e anche in quelli che sembrano impercettibili. Per concludere, la dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri è ciò che fa di lei un modello ecclesiale di evangelizzazione. Le coppie che il Papa ci suggerisce, dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, così diventa per noi il punto di riferimento nel progettare la nostra conversione missionaria, il nostro metterci in uscita secondo le istanze che lui pone davanti alla Chiesa in questo momento. E allora provo a sintetizzare quello che volevo suggerire con questa veloce corsa sullo stesso genere letterario, la preghiera a Maria che chiude le tre ultimi documenti pontifici. Io vorrei che portassimo con noi almeno tre cose che mi sembrano importanti. Maria, ricordandoci la profondità dell'amore di Dio, ci apre alla promessa. Dio si è donato e si è promesso a noi. Si è donato anticipando, ci rende certi di quella prospettiva, di quella pienezza finale con cui darà pienezza piena, scusate la ripetizione, alla nostra vita. Secondo, per cogliere così è importante che il nostro sguardo sappia cogliere le piccole speranze di cui abbiamo bisogno e che ci sono nella nostra vita. Le colga, ma mentre le coglie, mentre le vive, le apre a quella prospettiva di speranza grande, per usare la parola di Papa Benedetto. Lo sguardo di fede che ci permette di cogliere i semi di speranza e ci proietta in avanti. E tutto questo vissuto con quella amore, quella tenerezza, quel calore, quel sapore di casa che Maria chiede di dare a tutta la nostra vita. Non significa addolcire le cose, non significa buonismo, ma significa che la stessa ricerca di giustizia è valida, costruisce, se è fatto con la mentalità di chi sa che insieme, solo insieme, possiamo veramente costruire casa per tutti. Maria è accanto a noi come stella della speranza, ricordandoci l'anticipo di Dio che ci apre alla promessa, ci dà oggi per cogliere i semi di speranza presenti nella nostra vita, ci dà quella slancio gioioso verso gli altri per rendere partecipi anche gli altri di quella speranza grande che dà senso a tutta la nostra vita. E questo è l'augurio che vorrei farvi questa sera. Siamo verso l'inizio della Quaresima, una Quaresima nella quale il Papa ci invita a rimettere con serietà il problema dei poveri nella nostra vita, poveri intesi in senso globale, quindi tutte le tante povertà, rimettere con serietà questo problema nella nostra vita personale e sociale, e lo facciamo insieme con Maria, ricordandoci che colei che denuncia con forza è anche colei che dà sapore di casa a tutto il nostro impegno per un mondo più giusto, più fraterno, più coerente con il disegno di Dio.
Grazie. Di questa lezione spirituale nella lettura dei documenti ultimi del Magistero, carichi di speranza, fondati sulla fede, aperti all'amore. Quindi il grazie nostro a Padre Sabatino vuole essere anche un impegno nostro e di tutti nel costruire casa per tutti, con la stessa umiltà, discrezione e con la stessa delicatezza o montagna di tenerezza di Maria. Qualche vostra domanda al Padre? Voi vedete quanto è positivo anche nel leggere la storia e anche nel guardare la televisione. Siamo sempre in una fase, possiamo dire, quasi di un ciclone negativo, ecco, che ci travolge, mentre i semi di speranza sono più importanti che non i fatti purtroppo sconvolgenti a cui abbiamo assistito e assistiamo tante volte. Semi di speranza che in certo qual modo possono anche, non dico anticipare, ma come lievito far fiorire un nuovo futuro. Qualche vostra domanda?
No, io mi permetterei semplicemente, mi ricollego a quello che diceva Padre Ermanno, essere un po' più attivi nei riguardi della maniera con la quale siamo informati.
Più attivi?
Essere più attivi, più reattivi, un po' più critici.
Critici.
E utilizzare quegli strumenti con i quali possiamo chiedere che non veniamo trattati come burattini ai quali bisogna imporre le cose senza il minimo di riferimento e la capacità di verifica. Io credo che questo è molto importante se vogliamo aiutare a ritrovare il coraggio di ricominciare a camminare o di continuare a camminare, perché se sulle mie spalle viene addossato un fardello enorme di negatività, io credo che è impossibile poter muovere dei passi. Forse dovremmo ritrovare un po' di più la responsabilità critica nei riguardi della maniera con la quale viene fatta l'informazione, che a me sembra un'informazione più tendente a creare paura che non aprire alla speranza.
Questa è la nostra vita personale, penso.
Sì.
Perché qualche volta essere negativi non produce una reazione positiva. Resti nel negativo ed è difficile il passaggio.
Sì, sorella Esther, c'è un passo di Evangelii Gaudium che non leggo perché i minuti che abbiamo sono pochi, in cui Papa Francesco fa sue le parole di Papa Giovanni nell'omelia inaugurale del Vaticano II, quando lui dice: siamo circondati di persone che dicono che le cose vanno sempre peggio. Ma noi non possiamo sposare le tesi di questi profeti di sventura, perché nei fatti, nella storia, riusciamo a cogliere quei semi di speranza che dicono che lo Spirito sta portando a pienezza. Non è sempre facile coglierli, credo che tutti lo sperimentiamo, però io penso, se ci liberassimo in questa Quaresima del vizio di essere profeti di sventura, penso che la nostra Pasqua sarebbe veramente piena, perché riusciremmo a rimettere nel circuito delle aperture, delle potenzialità insperate, e potremmo costruire maggiormente il Regno di Dio.
Io penso anche, Padre Sabatino, che la Vergine Maria è la speranza della nostra vita, come nello stesso Evangelii Gaudium, mi ha lasciato un po' così, col punto interrogativo, ma è bello ricordare Juan Diego, quando la Madonna gli dice: ma non ci sono io, ma non ci sono io, sono tua madre, no? Di che cosa temi? E allora diventa anche lei per così dire, un fondamento di speranza materno nel suo amore che non verrà mai meno, che sarà sempre con noi, nonostante le buone e le cattive situazioni. E allora anche lei è per noi non soltanto una stella di speranza, ma un fondamento e un'esperienza di speranza quotidiana, affidandoci interamente, operosamente, a lei. Grazie. Ci troviamo insieme con Padre Sabatino adesso a condividere qualche cosa di concreto, anche se siamo più pochi questa sera, condividiamo un biscottino, un bicchierino e soprattutto con lui, che è un grande direttore di anime, lo sentite, no? Uno che sa discernere, ha il dono del discernimento e perciò sa veramente orientare le creature. Ci ritroviamo insieme con lei mentre lo ringraziamo della sua presenza. Grazie. Bene.